Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata parte oggi e con un collegamento speciale. Ci colleghiamo con Federico Motta da Milano per commentare questo Salone del Libro di Torino, che è l'ultimo anno di gestione Rolando Picchioni Ferrero. Quanti saloni hai vissuto da editore gentiluomo quale sei, Federico?
Beh, praticamente tutti, dal primo che si svolgeva non all'Ingotto.
Sul Lungo Po.
Lungo Po fino a quello, spero, di quest'anno.
Che cosa si dice di questa figura che sta scomparendo dell'editore gentiluomo, che tu rappresenti ancora degnamente?
Beh, grazie prima di tutto di questa definizione. Ma il problema è che quello che nell'opinione pubblica o nel pensare comune è la figura dell'editore era in realtà un tempo il vero editore, un uomo colto, un uomo attento a certe cose, normalmente con molta sensibilità verso non solo i prodotti, più che prodotti, verso le problematiche editoriali, ma anche sociali. Insomma, i libri hanno fatto la storia e l'hanno fatta attraverso quello che hanno raccontato. E chi raccontava se non gli editori?
Una via speciale, poi, una via speciale dell'editoria, quella italiana, che ha unito sempre l'alto con il basso senza privilegiare l'uno a dispetto dell'altro, perché quello che si può dire è che noi siamo riusciti a avere in Italia un'editoria di qualità e nello stesso tempo di massa, che ha venduto milioni di copie. Pensiamo ai Bompiani, agli Einaudi, ma insomma anche Longanesi. Tu a chi ti rifaresti degli storici?
Valentino Bompiani.
È il nostro mito.
Veramente un editore gentiluomo.
Io ricordo a Bocca di Magra anche la splendida sede che lui utilizzava per ospitare gli scrittori, certo, quando avevano difficoltà a andare o in vacanza o a finire un libro. Dice: andate a Bocca di Magra e lì si finisce bene.
Certo. Ma soprattutto era un uomo raffinato, ecco, definiamolo così, anche nei comportamenti. Mentre ci sono stati dei geniali editori, grandi editori, creativi editori, forse meno gentiluomini, ecco, su questo aspetto. Però diciamo tutti con una spiccata sensibilità, questo sì, questo era credo l'aspetto fondamentale.
Oggi siamo di fronte a un cambiamento anche di passo con le nuove tecnologie, con l'ebook, con la distribuzione che sembra essere più facile di una volta. I libri in teoria o in pratica li possiamo trovare anche dal tabaccaio, dal farmacista, un po' dappertutto. Tu come la pensi questa rivoluzione, tra virgolette, Amazon, ma che non è solo Amazon a praticare?
No, io penso che sia positivo. Io non ho una pregiudiziale nei confronti dei luoghi dove trovare e comprare libri. In un mercato dinamico, in un mercato vivace, in un mercato anche tra virgolette sano, secondo me ci sarebbe posto per tutto e per tutti. Il problema è che in questi ultimi tempi forse stiamo pagando delle situazioni che hanno contribuito a creare difficoltà al mercato e ovviamente alle case editrici e alle librerie.
Noi ti facciamo tanti auguri, in bocca al lupo per la tua attività, diciamo ormai sempre più da gentiluomo, con meno problematiche economiche, e la passione però resta, vero Federico?
Certo, la passione resta, perché il mondo è il mio mondo, il problema è che denota un po' anche l'età.
Ma no. Tu sei stato presidente per tanti anni dell'Associazione Italiana Editori, l'hai riformata, hai rifatto entrare, possiamo dirlo con orgoglio, la piccola editoria, con tutto il diritto di entrare anche rappresentata dalla Fiera di Roma, più libri più liberi, dei piccoli editori. Ecco, lo rifaresti quella iniziativa? Hai qualche rammarico o sei contento di questo progetto che si è realizzato?
Quando iniziammo fu una scommessa, perché non esisteva al mondo una fiera di questo tipo. E devo dire che l'AIE è stata capace di interpretare quello che era poi alla fine una necessità, e il successo che si è continuato a ripetere negli anni credo che testimoni la scelta giusta, corretta, di una fiera di questo genere. Quindi sempre, rifarei sempre.
E niente, noi facciamo tanti auguri, speriamo sempre che rimani anche con questo imperativo, devi restare con noi, noi editori di oggi, perché in qualche modo rappresenti la fresca parte del passato che ancora ci può dire tante cose, e non abbandonarci, soprattutto in un passaggio delicato che avremo a giugno, ma tu sai a cosa mi riferisco, magari ne parleremo dopo, a cose fatte. In bocca al lupo.
Grazie a voi e auguri a voi. Grazie. A
ciao, presto. Ciao. Bentornati con Carta Vetrata, bentornata Flaminia Naro, che ci ha asportato un ospite d'eccezione da Milano, arrivato al CIDE Pierantozzi, con Tutte le strade portano a noi, appena uscito per Editori La Terza, a piedi da Milano a Bari, quindi passando anche per Roma oppure no al CIDE?
Sì sì, passando per Roma, che è stata la tappa, diciamo, quasi direi fondamentale, perché ha spezzato in due il viaggio. Noi siamo partiti da Oriolitta, che è in provincia di Lodi, quindi non propriamente da Milano, e Roma è stata, diciamo, la tappa che quasi più si avvicinava alla fine, perché poi si fa molto prima da Roma a Bari.
La strada è più in discesa, diciamo.
Sì, anche perché la seconda metà, no? Si dice che ben comincia a metà dell'opera.
Noi ci siamo conosciuti, mi pare, tanti anni fa a Torino, poi ti abbiamo visto decollare con tanti bei libri importanti. Vogliamo ricordarne qualcuno, perché questa collana è una collana di viaggio, di geografia in qualche modo, legata al territorio, però tu sei stato uno scrittore dove il territorio era importante, ma erano più importanti altri valori.
Sì, io ho scritto libri che in un certo senso hanno sempre avuto il mio territorio come matrice di fondo, perché uno indiviso aveva l'Abruzzo in parte e Milano, che era la città in cui mi ero appena trasferito. L'uomo e il suo amore invece è stato un romanzo ambientato in Albania, ma era un'Albania che poteva tranquillamente essere l'Italia.
Immaginaria quasi, sì.
Ivan il Terribile è un romanzo ambientato in un paesino vicinissimo dove sono cresciuto, che è nelle Marche, che si chiama Rocca Fluvione, ma insomma... la cultura e gli ambienti.
Comunque
sono...
vorrei dire che questo romanzo, non so, non saprei come definirlo, è un diario di viaggio più che altro, che secondo me va oltre il fatto geografico, perché è un viaggio interiore quello che fai, oltre al viaggio per strada con tanti amici che ti sei portato, tra l'altro in maniera anche molto divertente e carina, perché vi siete ripresi e hai portato anche delle persone interessanti con te. Cioè le hai scelte in maniera scientifica?
Sì, le ho scelte in maniera scientifica, ed è stato difficilissimo sceglierle, perché a me interessava avere a fianco persone con cui parlare, soprattutto non dei camminatori, degli sportivi, anche perché io non sono uno sportivo. E la scelta è ricaduta su Andrea De Spirt, che è un ragazzo che ha un social network che adesso sta avendo grande successo, che si basa sulla ricerca del lavoro selezionato.
Sì, infatti ho visto, tra l'altro, un social network molto particolare, sì, che supera Job Your Life, si chiama.
Esatto, ed è molto particolare perché inverte il meccanismo di LinkedIn, ad esempio, in cui cosa succede? Che gli iscritti vengono contattati direttamente dalle aziende per avere un colloquio di lavoro.
Perché quindi... c'era stata un'iniziativa in Spagna, a Barcellona, Porta 22 si chiamava, che volevano recuperare in Italia. Poi naturalmente, come l'Italia non si riesce a far nulla, è completamente franata.
Dai, non dire così, noi riusciamo a fare ancora il nostro programma.
No, noi sì, no, è che la grande fantasia dei romani, però purtroppo poi si perde nella burocrazia, quindi quando arriva a livello così, certo, pubblico, non funziona.
Qualcosa
questo,
si ferma,
ecco,
sì,
si ferma. Invece lui privatamente è riuscito a creare quel meccanismo,
esatto. E quindi per me era fondamentale che ci fosse qualcuno che anche un po' fosse sempre connesso, no? Sia al mondo del lavoro quando attraversavamo l'Italia, che connesso proprio alla rete.
Certo, poi le due ragazze anche.
Poi c'erano
una in particolare, come l'avete...
Romina, che è la nostra...
Non anticipo niente, però è buffo,
autista,
no? Il modo,
no? Beh, l'ho conosciuto casualmente, perché c'era questa ragazza bellissima che lavorava all'auditorium, alla biglietteria. Abbiamo detto, ma vieni con noi, nel senso, facciamo... E poi lei ha fatto... Sai, quando scegli comunque degli amici, dei personaggi per fare un viaggio che poi diventa un libro, e lì quelli diventeranno i personaggi del libro.
Ma ci sono delle particolari piccanti che adesso non sveliamo. Poi
amici miei,
leggeranno il libro e lo capiranno.
Io voglio ricordare che questa è una collana che ormai va avanti da qualche anno, questa Contromano, si è caratterizzata per aprire alla terza la narrativa, una narrativa a tema molto intelligente. I direttori sono Anna Gianluca e Giovanni Carletti, che in qualche modo sono loro a commissionare anche i libri. Non so come ha funzionato, anche con te è stato così oppure sei stato tu a contattarli magari tramite la tua agenzia?
No, io avevo intenzione di fare qualcosa di diverso, cioè all'inizio avevo pensato, avevo parlato con loro di fare una specie di reportage in Abruzzo e magari da qui ho detto ma forse si può pensare di farla a piedi. Poi abbiamo fatto un incontro con loro e io ho proposto di fare questa follia invece di fare l'Italia tutta a piedi da Milano a Bari, e allora è piaciuta l'idea. Certo, poi il problema è stato dal dire al fare, cioè di mezzo mare, nel senso quando mi hanno detto ok puoi fare un libro su questo, poi tutto il viaggio ho dovuto predisporlo io, contattare appunto,
insomma,
le persone,
un Giovanni
giù.
Soldini terrestre. Ma senti, quindi tornando al viaggio, quanto è durato il viaggio?
È durato 45 giorni.
E dove, come dormivate? Cioè...
Noi dormivamo nei conventi, in tenda, poche
trovando
volte.
Sistemazione lì per lì, non
sì, cioè tutto un sistema della francigena, cioè quando si parte si ha un libretto che è il cosiddetto libretto delle credenziali, dove viene apposto un timbro, che ne so, a Oriolita viene apposto un timbro, quindi significa che io ho camminato nel momento in cui arrivo a Piacenza da Oriolita a Piacenza.
Ah,
e
ecco,
chi ti accoglie
lo vede,
quindi è un
percorso dove, no, trovi altre persone che camminano come te.
E tantissime. Tantissime. Il nostro scopo non era quello di fare la francigena, era quello
capito,
di fare l'Italia,
certo,
a piedi, no? Però poi a un certo punto non puoi fare l'Italia a piedi, perché che vuol dire dove passi? C'è bisogno di un percorso selezionato.
E quindi avete scelto la francigena,
quindi l'abbiamo
per
scelta...
semplificarvi il viaggio.
Esatto, poi io sono stato, diciamo, me lo dico da solo, perspicace in questo senso, perché ho detto ma Elena, che è molto cattolica, molto una personalità così spirituale, è fondamentale che ci sia per vedere come si rapporta a differenza degli altri ragazzi con un percorso di questo tipo, dove ti accolgono dei frati, dove ti accolgono delle suore che naturalmente ti accettano
in un certo modo.
In un certo modo. Ed è per questo che è fondamentale il timbro della tappa precedente, per capire se hai camminato davvero, se invece stai prendendo in giro e vuoi dormire a scrocco, no? E quindi questo è tutto il sistema fondamentale. E a volte si sono create situazioni di grande, diciamo, difficoltà tra di noi, perché ad esempio ci sono stati dei giorni in cui noi abbiamo fatto meno
chilometri.
Perché non riuscivamo, perché non ce la facevamo più,
e anche doveva, che ne sai.
Ma perché poi comunque io stavo lavorando io stavo pensando al libro,
certo.
C'era dietro anche
come
una...
si è organizzato, un taccuino, un registratore, come facevi?
Ma di tutto, però poi a un certo punto ho dimenticato tutto, cioè ho vissuto la strada
bello
così
molto
com'era,
molto Conrad.
E a volte c'erano problemi proprio di carattere morale, no? Perché
giusto,
noi arrivavamo e c'erano questi che dicevano vi facciamo il lavaggio dei piedi, e Elena diceva ma noi oggi viaggio abbiamo camminato solo 8 chilometri, non possiamo, non è corretto, no? Se ne avevamo camminato i 30 era diverso, e quindi lì poi io mi arrabbiavo perché dicevo sì, ma io voglio vedere come lavano i piedi perché mi serve per il
ma
libro.
Ma chi fa il lavaggio dei piedi?
C'erano delle confraternite, ci sono molte confraternite, per lo più è assurdamente gestite da veneti che si sono impiantati tutti nell'Italia,
quindi che
diciamo,
accolgono in monasteri, quindi sono sacerdoti, sono frati,
no, non solo, sono anche magari laici, sì, non solo, per lo più frati. Poi questo succede però fino a Roma, perché la francigena del sud, che arriva naturalmente
a Bari,
ma poi proseguirebbe
Beh,
verso
certo.
Gerusalemme, è meno segnata. Quindi questo sistema delle
ci sono anche meno persone che la continuano.
Ma
sì.
Scusami, adesso questo va oltre il libro, naturalmente, che il libro abbiamo capito che è un viaggio mentale.
Ripetiamolo,
spirituale.
Tutte le strade portano a noi, a piedi da Milano a Bari, al Cide Pierantozzi, editori La Terza, collana Contromano. Per...
Sì, ed è un libro, è un diario di viaggio, però è
solo
un romanzo.
Solo i 13 euro, ricordiamo.
È un romanzo, anzi all'inizio, inizia proprio
certo,
nei primi capitoli del libro, non è neanche capisci.
Ma la tua domanda qual era?
Adesso faccio la domanda, però volevo chiudere sul libro, ecco che un libro di grande profondità e spessore che va veramente oltre il viaggio. Però per chi ci ascolta che non sa questi meccanismi della via francigena, tra cui io non ti nascondo che non sapevo quasi nulla, ma è un percorso a pagamento?
No, si lascia un'offerta.
Quindi loro ti lavano i piedi, ma poi tu devi dare qualcosa.
Certo, si lascia un'offerta, ma che comunque non è obbligatoria. Il sistema in questo senso è molto corretto, non c'è nessuno che specula. Quindi cosa succede poi? Che questo, dicevo, avviene fino a Roma, perché da Roma in avanti i sentieri sono meno segnati, stanno lavorando adesso. Perché è da qualche anno che la francigena è entrata, diciamo, in voga. Prima c'era solo il cammino di Santiago, e adesso invece c'è questo percorso in Italia che fanno per lo più stranieri, tra l'altro. Noi quando camminavamo eravamo circondati da francesi, da tedeschi, da qualche americano, c'è chi la fa in bicicletta. Quindi non c'è un sistema a pagamento. Certo, si lasciano delle offerte.
Diventa un po' una filosofia di vita. Ecco che forse in Italia ancora non ha attecchito particolarmente.
No, anche perché questo è fondamentale dirlo. Non è che c'è un albergo, cioè si tratta di una branda che ti viene data con un lenzuolo di carta, cioè quindi ci si adatta, è chiaro, si lascia un'offerta, però è tutto vissuto in termini molto modesti, non è che si va in
certo.
A un grand hotel.
Bene, ringraziamo ancora il nostro ospite Alcide Pierantozzi, ricordiamo Tutte le strade portano a noi, a piedi da Milano a Bari, editori La Terza, Contromano, per 13 euro, un buon divertimento a voi lettori e a voi ascoltatori, alla prossima.
Grazie Alcide.
Ciao, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata Flaminia Naro, è arrivato anche il generale Franco Angioni, stiamo aspettando Piero Di Nepi che fra qualche istante arriverà per parlare di politica estera. Ma... chi ci hai portato, Flaminia?
Allora, oggi abbiamo come ospite Margherita De Bac, giornalista molto nota del Corriere della Sera, che da sempre scrive di tematiche legate alla sanità e alla medicina. Adesso è uscita recentemente con un romanzo per la Newton Compton Editore, Per fortuna c'erano i pinoli, che tratta in particolare dell'argomento dell'anoressia. Come l'hai sviluppato questo romanzo, Margherita?
L'ho sviluppato in forma molto leggera e cercando di renderle piacevole affinché un pubblico il più possibile vasto si possa avvicinare a un argomento di fronte al quale istintivamente ci si allontana, l'anoressia, i disturbi del comportamento alimentare, questa magrezza o il suo contrario estrema, queste che colpiscono così frequentemente le nostre adolescenti. Questo romanzo parte da una storia vera, il diario di una ragazza che mi ha consegnato il racconto dei suoi 100 giorni in una clinica per la riabilitazione, perché era in condizioni veramente estreme, e intorno ho ricamato, uso proprio la parola ricamo per continuare a dare il senso della leggerezza del romanzo, che io non mi vergogno ogni tanto di vedere infilato in libreria fra i romanzi rosa, perché questo è uno strumento di comunicazione fortissimo.
L'importante è che arrivi, perché è quello che mi pare che forse ci sia un pochino un vuoto legislativo in questo senso, nel senso che l'anoressia non è considerata malattia.
Ma si arriva all'alimentazione forzata, no, ci sono dei processi clinici che arrivano anche a questo.
Sì, ma magari, non so, io adesso penso dal punto di vista di madre, che una madre si trova in difficoltà e si trova forse a confrontarsi con personalità della medicina parallela.
Allora io ho scoperto proprio attraverso questa esperienza scaturita dal libro che di anoressia si sa meno di quanto uno si immagini, malgrado sia un fenomeno così diffuso, perché dai 14 anni in poi, soprattutto in certi ambienti culturalmente emancipati, è frequentissimo imbattersi in queste ragazze. Sono soprattutto ragazze con pesi infinitesimali. Il peso non è il problema centrale della malattia, il problema centrale è un disagio interiore che uno sfoga in questa maniera. E il mio obiettivo, perché io resto sempre cronista, giornalista, poi mi chiamano giornalista scientifico, ma di base sono cronista, parto sempre dalla verità, e il mio obiettivo era trovare uno strumento di comunicazione semplice per portare questo libro in mano alle adolescenti e ai loro genitori e per far capire tante cose che ancora non sono comprese, a cominciare dal fatto che non bisogna vergognarsi né di avere un figlio con questa malattia, perché ho visto che molti genitori la negano anche l'evidenza di vedere di fronte a sé uno stecchino, e né da parte degli stessi ragazzi di negarla, di non raccontarla agli amici, di non esprimere
anche
questo.
Anche se poi è una cosa talmente evidente.
Sì, evidente, però ti assicuro che
nei casi più avanzati,
sì, per tanti, sì, ci sono anche casi borderline che non vengono capiti, che non vengono compresi. Poi questi sono bugiardissimi, questi ragazzi, pur di non allontanarsi dalla loro ossessione. E quindi
possiamo ricordare che è soprattutto un fenomeno che colpisce le ragazze più che i maschi,
sì,
vero?
Colpisce le ragazze in un'età adolescenziale in cui non si sentono ancora, non capiscono ancora che cosa sono. E questo, per fortuna c'erano i Pinoli, è un libro che racconta appunto la vita di questa ragazza che a 14 anni sviluppa, comincia a esprimere questo senso di disagio interiore, di insicurezza, di mancanza di...
Forse di sentirsi brutta e inadeguata.
Di sentirsi di inadeguatezza, perché si sentono brutte pur essendo carine.
Sì.
Si sentono incapaci di fare qualsiasi cosa, anche se poi vanno bene a scuola, sono corteggiate fino a quando hanno un aspetto compatibile col benessere.
Ma l'energia dove la trovano? Perché praticamente vivono in modo abulico oppure si comportano in apparenza come le altre persone?
Beh, in apparenza
sono chiuse in casa oppure escono, frequentano gli amici? Come trovano l'energia? Per esempio molto caffè, non so cosa utilizzano per tenersi su, ecco.
Ma loro ovviamente quando arrivano a queste forme così estreme di magrezza, che parliamo di ragazze come nel caso della protagonista di questo libro, che è vera, che esiste e che adesso ne è uscita fuori, nel libro si chiama Domitilla, nella realtà Manuela, e quando arrivano a questi livelli, alte più di 1,70 m e peso inferiore a 40 kg, ovviamente hanno bisogno di supporti straordinari, quindi ricoveri in clinica, come dicevi tu prima, anche un tipo di alimentazione a volte forzato, anche se forzato.
Si arriva anche alla droga oppure
no? Assolutamente non si arriva alla droga.
Ma sono due percorsi
sono
le anfetamine per esempio, no?
Ecco. Assolutamente.
Ma io invece
no.
Quello che ti volevo chiedere, c'è una responsabilità dei genitori?
Ecco, uno dei miei obiettivi in questo romanzo era sfatare questo luogo comune che il genitore è sempre colpevole. Io sono mamma di un adolescente e sinceramente uno commette degli sbagli, però non sono quelli la causa, l'interruttore che fa scatenare una reazione del genere. La causa è interiore, perché ci sono dei ragazzi molto disagiati, traumatizzati da esperienze familiari negativissime, che però hanno un'adolescenza splendida, che si realizzano.
Certo, motivati, vanno
motivati.
Bene a scuola, chi lo sa, dico, certo è una piaga sociale, indubbiamente, perché purtroppo tra l'altro si moltiplica in maniera esponenziale. Io pure me ne accorgo, anch'io sono madre di due adolescenti, un maschio e una femmina, e vedo a scuola che questo problema esiste.
Sì, esiste ovviamente, perché lo spirito di emulazione deve partire sempre da un disagio, da un'infelicità interiore che trova il modo di esprimersi in quella maniera. Comunque questo libro, e non voglio spaventare la gente, va a finir bene, racconta di cose belle, passeggiate sulla spiaggia, amori, sentimenti, amicizia, la vita, racconta la vita di adolescenti che tutti noi vediamo in giro, è ambientato a Roma, e contiene però un nucleo, un fulcro di verità, e quindi delle informazioni anche che possono essere utili ai genitori per capire certi meccanismi. Per scrivere questo libro ho molto agito di fantasia, però ho studiato con gli esperti.
Grazie ancora a Margherita De Bacca, ricordiamo il suo libro, il Per fortuna c'erano i pinoli, con per l'editore Romano Avanzini, un marchio Newton Compton, sono 12 euro per 280 pagine, solo 4 centesimi a pagina. Per divertirsi, un libro per tutti, facilmente leggibile, ma anche che fa pensare, perché il tema non è trascurabile.
Da sottovalutare, sì. Grazie Margherita,
grazie.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, sempre col generale Francagioni e Piero Di Nepi, che ci ha raggiunto nei nostri studi di Piazza del Gesù 47. Come stai, Piero?
Benissimo, grazie, un saluto a tutti.
Noi abbiamo necessità del vostro mondo, della vostra sapienza, per capirci qualcosa, perché stiamo guardando da osservatori interessati, non esperti come voi, il dibattito che è stato portato agli onori delle Nazioni Unite dall'intervento della Mogherini come rappresentante, alto rappresentante della Comunità Europea, dell'Unione Europea per la politica estera, per quanto riguarda la Libia. Noi sappiamo che voi di questo siete degli esperti, vorremmo sentire questo intervento, che cosa vi fa pensare, ecco, questa richiesta di intervento militare, in qualche modo, come dice qualcuno, bombardare le navi vuote. Cosa significa anche questo bombardare, e soprattutto queste navi qualcuno forse le difenderà, perché quando si bombarda c'è sempre qualcuno che cerca di difendersi dai bombardamenti, oppure lo Stato della Libia non esiste. Piero.
Beh, intanto ringrazio Alberto per i complimenti, non sono certo un esperto di questioni militari, l'esperto è il generale Angioni, ovviamente sono soltanto un lettore.
Nessuno,
spero,
è sempre un vero esperto.
Sono un lettore, spero, attento di giornali, con una passione per la storia militare, che purtroppo è una parte integrante della storia dell'umanità. E l'intervento che è stato fatto di recente alle Nazioni Unite dall'alto rappresentante dell'Europa per le relazioni internazionali, che è la nostra Mogherini, naturalmente ha sollevato delle domande, nel senso che il telespettatore, il lettore dei giornali ha appreso che viene chiesta una autorizzazione, un ombrello, insomma, da parte dell'ONU per avviare una missione internazionale che ovviamente dovrebbe assumere caratteri militari, perché si parla di occupazione di porti, di distruzione di barconi e naturalmente poi diciamo che il telespettatore scorge una nota di ipocrisia, mi scuso naturalmente con i nostri rappresentanti ufficiali, cioè nel senso che si parla di allestire dei campi in Libia, ma questi campi andranno difesi e non dovrebbero essere campi di internamento, ma dovrebbero essere dei campi in cui si accoglie, se possibile, umanamente, cosa che sembra difficile, delle persone in fuga per identificarle e verificare i loro diritti a trasferirsi in Europa come profughi. Ma se sono profughi, qui si usano altri termini, purtroppo, se sono profughi tutti hanno diritto, ovviamente, e questo è un grosso problema. Chiederei il parere del generale Angioni.
Beh, io vorrei partire con finalmente le Nazioni Unite si sono affacciate sulla scena internazionale in queste circostanze, dopo essere rimasta defilata per troppi anni, secondo me. E poi l'altra cosa un po' sui generis, che forse è il caso di dire, è che è stata tirata le Nazioni Unite, la società delle Nazioni Unite è stata tirata per i capelli, tanto per dire, perché è intervenuta una persona che teoricamente non avrebbe titolo, perché nelle Nazioni Unite ci sono gli stati. L'Europa non ha possibilità di essere considerato uno Stato nell'ambito delle Nazioni Unite. È forse il caso di che qualcuno di far meditare su questo. Quando è nata l'Europa, qualcuno ha detto: beh, va bene, presentiamoci come unità, unitariamente nell'ambito delle Nazioni Unite. Molti hanno alzato il dito: no. Beh, i depositari del veto si sono subito, hanno capito che avrebbero dovuto rinunciare a questa loro grande prerogativa. Quindi siamo in una situazione in cui poi gli esperti dovranno dire: bene ha fatto la Mogherini, bene l'Europa nel suo insieme a spingere perché le Nazioni Unite, e cioè tutta la scena mondiale, fosse finalmente direttamente interessata. C'è anche quest'altra particolarità da dire, che in verità poi dopo, quando si discute nell'ambito del Consiglio di Sicurezza, chi prende le veci, chi prende la rappresentanza dell'Europa è il Regno Unito, e quindi è interessante da un punto di vista di curiosità, però a noi interessa sapere che cosa si vuol fare. Operazione militare, ombrello. Beh, le Nazioni Unite hanno la disponibilità di una vasta gamma di possibilità di intervento. Tra queste possibilità ci sono, non necessariamente come estrema ratio, ma non come prima occasione, come primo impulso, la possibilità di impiegare lo strumento militare. E organizzare i campi, sì, c'è questo scenario, non è molto, molto chiaro, che poi in terra libica, con l'autorizzazione di quel paese, perché le Nazioni Unite non intervengono se non in casi estremi, con l'approvazione consolidata, sempre con l'assenso del paese ospite.
Ci sono due governi però, ecco, in questo momento, territorialmente.
Ecco, allora è necessario intanto rivolgersi al governo che è stato più o meno internazionalmente riconosciuto, e quindi stiamo parlando non certamente di Tripoli, e dopodiché avere la possibilità di poter essere sostenuto da questa forma di governo, se il governo ci sta. Io vorrei ricordare soltanto un caso di intervento non autorizzato dallo Stato, ed è stato durante gli scontri nella ex Jugoslavia, quando la Croazia fu assediata e poi colpita, e cominciarono delle stragi notevoli nei riguardi dei croati da parte della Serbia, e non c'era una soluzione possibile, e intervenne Giovanni Paolo II, che invocò l'intervento degli Stati Uniti con una clausola che è rimasta storica, e cioè intervento umanitario. E quindi questa ingerenza umanitaria, per l'esattezza, ha lasciato il segno, e adesso è probabile che possa essere anche rimpiegata se ce ne fosse necessità, perché una volta avvenuta è diventata esigenza storica, poi si possono ripetere. Quindi quello che le Nazioni Unite devono poter fare è dimostrare la necessità, e quindi ricevere l'approvazione di un intervento per un'esigenza sicuramente accettabile, quindi esigenza umanitaria, esigenza di sicurezza, eliminare un'arroganza, cioè bisogna ripetere quello che è successo per il Kuwait nei riguardi di Saddam Hussein, oppure quello che la Serbia faceva alla Croazia, e quindi una cosa del genere. E questo è il problema vero per l'intervento.
Bene, salutiamo Piero Di Nepi e il generale Franco Angioni, e gli diamo appuntamento a fra una settimana, sperando di avere più chiarezza anche da parte del nostro governo, come da parte dei governi coinvolti in qualche titolo, anche la Spagna, lo vediamo con l'episodio che ha colpito tutti del bambino nella valigia, insomma, nell'enclave di Ceuta e Melilla, dove, o Meliglia come dir si voglia, che ci fa pensare, ecco, che quindi il problema non è risolvibile con un blocco navale, tra l'altro quasi ingestibile. Non so, su questa battuta finale, se il generale vuol dire qualcosa.
È così come stanno le cose, le situazioni sono ingestibili. È necessario prendere la visione della situazione, trovare un accordo e decidere se bisogna salvare delle vite umane, e quindi c'è la necessità di un intervento, di un ente superiore, e allora questo intervento prima si prova con la via diplomatica, secondo si prova con il convincimento, terzo con la convinzione, con la persuasione. Quindi i vari stadi che sono disponibili alle Nazioni Unite devono essere percorsi. Speriamo che questo si faccia.
Vorrei segnalare un ultimo problema, cioè che uno dei paesi che formalmente fanno parte dell'Alleanza Atlantica, quindi con le sue azioni ci coinvolge automaticamente a termini di patto di alleanza, che la Turchia prende iniziative di sua spontanea volontà e spesso senza discutere con nessuno, come ha dimostrato il caso della nave recentemente attaccata con morti e feriti. Nessuno ha chiaro quel che è accaduto, ma però dimostra una volontà da parte del governo turco e presumo del loro presidente Erdogan di intervenire così a piedi giunti sul tavolo.
Un motivo di più perché l'ONU intervenga.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro amico Roberto Paravagna d'Alessandria, che oggi ci parlerà di qualcosa di simpaticamente boccaccesco, ma molto molto garbato. Come stai intanto, Roberto?
Bene, Alberto. Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Flaminia un attimo saluto. Si è allontanata, ma ritornerà prestissimo, perché l'altra volta un po' l'hai turbata, le nostre indiscrezioni. Lei è garbata, è carina, ma insomma, come è giusto che sia per una signora, certe cose le parliamo noi tra maschietti.
Giustamente.
Soprattutto perché oggi parliamo sulle tracce della cigna voltaica, sì. Che cigna non sta per la femmina del cigno, ma per qualcosa che ci puntato gna.
Sì,
o sbaglio?
Hai ragione, esatto, per qualcosa che indica ci puntato gna e sottintende, diciamo, un nomignolo che in genere i maschietti riservano a una bella donna. Il motore è il nostro, oramai dico nostro tra virgolette perché lo abbiamo già come dire analizzato in precedenza, P.G. Daniel, che è lo pseudonimo di Pierluigi Straneo, è lo scrittore torinese che però vive oramai da
ingegnere, se non ricordo male.
Sì, ma ha fatto un po' di tutto nella vita, perché sul suo profilo biografico in internet trovi qualsiasi tipo di professione. È comunque laureato, per cui è partito da una laurea e poi ha fatto un sacco di mestieri. Sulle tracce di questa C puntato cigna voltaica, romanzo che è edito da Twins,
E 19,90 diciamo, 248 19... pagine, 8 centesimi a pagina.
Esatto, il nostro diciamo consueto conto per sottolineare il testo che presentiamo oggi agli amici di Carta Vetrata. E questa volta niente figure, diciamo subito, di malati, di scommesse, sai che si parlava dello scommettitore
nel
romanzo di Daniel, ma sempre di febbre dell'oro. Perché? Perché questo prezioso metallo è in sostanza il protagonista della vita di una piccola località, nome di fantasia, che è Val di Guggio. Questo è il nome della città.
Si inventa sempre i nomi delle città, P.G. Daniel.
Sì, si inventa tutta una serie di cose, è particolarmente prolifico tra l'altro. Val di Guggio ha sempre vissuto di oro, ma vuoi che so, per la crisi o qualsiasi altra cosa, la ragione principale della propria sopravvivenza viene meno. Ecco, in questo contesto si sviluppano gli eventi del libro. Al centro di questi eventi la redazione di un giornale locale e le azioni del suo caporedattore, che assume un giorno il marito della figlia e con questo dà via a tutta una serie di vicissitudini che purtroppo per lui culmineranno insomma nell'abbandono della poltrona dirigenziale, perché il genero vuole fare di testa propria, facendosi forte del fatto che è il marito della figlia, e decide di trasformare il giornale locale serio in un giornale di gossip. Con questa base, con questo nuovo background di giornale gossiparo, definiamolo così, peraltro oggi molto di moda, prendono via una serie di ricerche a questa bella donna, e qui arriviamo al
nomignolo
del romanzo, del nomignolo, per cercare di attraverso foto rubate, attraverso articoli o qualcosa del genere, per cercare di farla diventare il protagonista delle storie locali. Però lo zampino del diavolo arriva sempre, quindi le cose...
E che c'è di boccaccesco in tutto ciò? Ancora non l'abbiamo visto.
Ma non l'abbiamo detto, comunque lo facciamo intuire. In ogni caso possiamo dire che, essendo una donna molto bella, è definita diciamo, come una donna che è dedita da sempre a tutta una serie di rocambolesche avventure in senso anche acrobatico dal letto. Per cui, insomma, lasciamo intuire agli ascoltatori che cosa
c'è,
che
da
cosa
divertirsi, c'è da divertirsi.
C'è da divertirsi. Ecco, sì. Naturalmente si analizza anche in parallelo, mi pare, questa voglia di gossip dei giornali. C'è da augurarsi che non siano tutti così, però purtroppo insomma la tendenza attuale non soltanto dei giorni nostri.
Roberto, ti dobbiamo salutare, ripetiamo appunto per Twins editore, sì. 19,90€, 248 pagine, 8 centesimi a pagina, di P.G. Daniel, sulle tracce della cigna voltaica.
Ti ringrazio, vi ringrazio, buon ascolto e gli amici di Carta Vetrata, a presto allora.
A presto.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornata a Flaminia Naro. Abbiamo con noi ospite un giovane editore, direttore di testata cartacea e online. Abbiamo con noi Sebastiano Caputo.
Dunque, Sebastiano Caputo, intanto si può dire, hai solo 23 anni e è già all'attivo moltissime cose di grande importanza e prestigio. Prima di tutto è direttore dell'Intellettuale Dissidente, che è una rivista online di politica soprattutto.
Politica, economia, cultura, politica estera, quindi spaziamo su diversi argomenti.
Poi del Circolo Proudhon, che è una rivista letteraria.
Che è una collana editoriale che pubblica saggistica principalmente ed è collegata al giornale, perché molti giornalisti giovani che scrivono sul giornale online pubblicano anche saggi di 100-200 pagine, sempre su quegli argomenti, con la nostra casa editrice. Quindi è una piccola realtà editoriale a tutti gli effetti.
E quindi poi, siccome non vi bastava tutto questo, adesso usciranno fra pochissimo con un trimestrale che si chiama Il Bestiario, che è una rivista di satira e di letteratura
strapaesana, si vuole sottolineare, quindi quello che noi conosciamo della piccola provincia italiana diventa di nuovo agli altari della metropoli.
Esattamente,
perché viene fatta a Roma.
Assolutamente, viene fatta a Roma, ma racconta anche il mondo extraurbano, quindi periferico, dell'Italia profonda. Il Bestiario degli Italiani è una rivista strapaesana che racconta il genio italiano, l'identità del popolo italiano, racconta che cos'è l'italianità, siccome è un aspetto in questo mondo globalizzato che viene messo da parte e che noi invece vogliamo riattualizzare e rivalorizzare.
Mi ricorda un po' il vecchio borghese, tra l'altro anche le firme che ci appartengono.
Sì, delle belle
Angelo
firme.
Angelo Crespi, sì. Fulvio Abate, Stenio Solinas, Alberto Franco, Ala Marinetti, Luca Giannelli, insomma, devo dire persone che in qualche modo si caratterizzano per non essere conformisti, ecco.
Assolutamente, infatti la rivista è diretta da Andrea Chinappi, anche lui un giovane di 23 anni, che è anche lui collaboratore dell'Intellettuale Dissidente, e appunto si rifà agli anni 20, a quel filone culturale che era animato da personaggi come Mino Maccaro con la rivista Il Selvaggio e da Leo Longanesi con la rivista L'Italiano, e che poi è stato continuato appunto da Il Borghese, da
L'Asino.
L'Asino, esattamente, e anche da personaggi anche della cultura del dopoguerra, da Pasolini fino a Flaiano.
Lo stesso Fellini, appunto.
Goffredo, no? Parise, Fellini e tutti loro. Quindi Bene. C'è proprio il culto del genio italiano, ecco che.
No, ma è anche
raccontare.
Poi molto bella.
Curatissima.
Come pubblicazione evocativa di appunto.
Dove
di
si può comprare? Così diamo anche un po' i riferimenti.
Sì, assolutamente.
Soli 3 euro, ricordiamo.
A soli 3 euro è una rivista totalmente illustrata, con sempre giovani illustratori, e la rivista si trova sul sito www.ilbestiariorivista.it ed è possibile acquistarla online e su abbonamento sempre online e a tutti gli eventi che organizziamo la vendiamo
e poi ha di bello che è piena di vignette.
Sì, è pezzo forte, è il valore aggiunto.
E quindi fanno anche molta satira. A proposito di questi, siamo collegati con Vincino.
Dentro il Borghese c'erano grandi disegnatori, assolutamente, c'erano grandi disegnatori nel campo. Candido, anzi, il fondatore del Candido, Guareschi, che non era destro, era forse, era vagamente nazionalista, no, in un certo senso, era uno dei più grandi autori di satira italiani. Non, la satira non è né di sinistra né di destra né di nulla, è come il teatro, come il cinema, come le grandi correnze di arte, di racconto del mondo, no, noi guardiamo e raccontiamo e trasformiamo.
Sebastiano Caputo.
Una domanda, quanto è necessario oggi, secondo lei, riattualizzare personaggi che hanno fatto la storia d'Italia e della letteratura italiana come Mino Maccari o Leo Longanesi?
Ma Mino, per me non è che, allora, io Mino Maccari l'ho sempre come dire, letto, guardato, ed è uno dei più grandi disegnatori che abbiamo avuto in Italia, uomo di cultura, pittore, è anche Longanesi. Credo che, come dire, per me, per qualcuno, per parecchi, non lo so, forse, insomma, sono sempre stati contemporanei, come lo è stato Guareschi, come lo sono stati altri. Più che, cioè, come dire, bisogna mettere al loro posto, naturalmente, non dimenticarli e fare in modo che, secondo me, soprattutto la scuola, ecco, io per dire, secondo me sarebbe fondamentale. Allora, uno, la storia la legge attraverso le immagini della satira di quel tempo. Uno non può raccontare Napoleone III senza non mettere quella vignetta là di Napoleone con la faccia a pera, o quell'altra di Napoleone con la bocca enorme, e c'erano tutti i vari imprenditori.
Sì, il Risorgimento ha avuto un ruolo importantissimo, è vero.
Ma in Francia, in Italia, come dire, alla fine dell'Ottocento in Italia c'erano decine, centinaia di giornali di satira, in tutte le città italiane non c'erano giornali di satira che raccontavano, perché erano anche un po' prima la fotografia non era così sviluppata, per cui il disegno era più facile. L'Asino, che vendeva 200.000 copie, era un settimanale popolare e di grandi disegni, socialista, e che raccontava quel momento là, allora l'Italia anticlericale, perché poi noi ci dimentichiamo sempre che l'Italia nella sua fondazione è nata molto anticlericale, è nata in contrapposizione alla Chiesa, no? E l'asino ha avuto una sua fase, l'anticlericalismo è durato sino a quando,
a destra e a sinistra, possiamo dirlo, non era
sì, allora no, l'anticlericalismo a destra, sì, l'anticlericalismo non è che né di destra né di sinistra, è uno come dire, un anelito di libertà in un certo senso, un grosso, che peraltro lo ritroviamo anche oggi, non è che cioè il potere bestemmiare è un anelito di libertà, è una, come dire, io non riconosco poteri sopra me così grandi che mi dicono questo non lo puoi fare.
Ricordiamo la bestemmia di Benigni, no? Famosissima.
Assolutamente, la bestemmia di Benigni, ma come dire, la storia di Charlie è questo anche in un certo senso,
sì,
no?
Sì, sì.
È il fatto che da fuori vengono e ti dicono no, tu, noi ci devi trattare diversamente da come voi trattate il Papa, voi il Papa lo volete spernacchiare, ma i nostri no, assolutamente, se no ti ammazziamo, è come dire.
Beh, certo, questo denota anche una forma di grande inciviltà che sta tornando, perché no, non c'entra più neanche la libertà di stampa o di opinione.
Infatti la satira è l'ultima che difende le conquiste del Settecento e dell'Ottocento, le conquiste dell'epoca dei lumi in un certo senso. Io penso questa è la grandezza di Charlie, che ha ripreso. Charlie, allora, è stata per 4 anni bersagliata, portata in tribunale dai cosiddetti islamici buoni, quelli moderati, dalle associazioni che l'ha riconosciuta dallo Stato, no? Per 4 anni i processi, li ha vinti tutti, poi praticamente. Poi dopo Charlie ha ripubblicato le vignette danesi, no? E là si è stata proprio e là è stato lasciato solo, in un certo senso, dallo Stato francese, perché il fatto che Charlie non era difeso militarmente è una cosa assurda, il fatto che quelli hanno potuto fare quello che hanno fatto è una come dire, che vabbè.
Va bene, la ringraziamo, signor Vincino, e speriamo di
continuare. Il giornale, aspetto di vederlo.
Sì, sì, gli porteremo una copia sicuramente, così.
Certo, il primo che dovrà vederlo sarà proprio lei, dovrà dare un giudizio.
Sì, perché l'obiettivo è proprio quello di ricreare delle scuole, no? Di illustratori, vignettisti, disegnatori.
Allora, i giornali di satira sono scuole di disegnatori. Noi nel Male eravamo 20-25 dilettanti praticamente, con Pino Zacchi, che era un grande vecchio autore che ci ha preso uno per uno, ma sino all'ultima, che abbiamo, l'ultimo giornale che ho fatto con Varo 2 anni fa, avevamo una decina, quindicina di giovanissimi autori, alcuni totalmente inventati da noi, cioè nel senso trovati, perché poi soltanto uno pubblicando, ecco, tanto migliora, costruisce e si affina nel suo lavoro.
Beh, certo, lo credo. Certo. Comunque, grazie infinite per questo bel intervento e speriamo di risentirci presto.
Ricordiamo ancora il bestiario degli italiani, che andrà in edicola nelle librerie indipendenti dal prossimo trimestre, perché è un trimestrale,
sì,
giusto?
Sì, questo è il numero zero, e poi il numero primo uscirà a fine settembre.
Benissimo, rivista strapaesana. Alla prossima.
Ucci, ucci, sento odor di scrittorucci. A cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Giovanni Pacchiano, che oggi ci parla di un esordiente di vaglia, un esordiente che viene da lontano, dai paesi freddi. Parliamo di Samuel Björk, La stagione degli innocenti, uscito per Longanesi, sono 490 pagine per €16,90, soli 3 centesimi a pagina, e oltre a essere un cantautore, un musicista, è anche veramente importante, perché questo esordio è stato già tradotto in ben 22 paesi. A te la parola, Giovanni.
Sì, è stato un grande successo. Io ti dirò che questo scrittore norvegese ha anche al suo attivo un'altra cosa molto importante. Penso che ha tradotto alcune delle opere di Shakespeare. Direi che
in norvegese, immagino.
Sì, certo, in norvegese. E direi che nel romanzo si sente, perché è un romanzo godibilissimo, ma un romanzo denso, fitto di echi drammatici, e soprattutto è un romanzo che ti cattura in una maniera speciale. Vorrei aggiungere un'altra cosa: è un romanzo lungo, sono 490 pagine, ma a me i romanzi lunghi piacciono, se posso usare una battuta, perché durano di più, e questo credo che sia uno dei successi degli autori svedesi e norvegesi, nel senso che se ti fidelizzi alla pagina, se la trama ti prende, poi vorresti che non finisse
mai.
Ma
chi sono gli innocenti, questi del titolo?
Gli innocenti sono delle bambine che vanno all'asilo e che via via, fino a un numero di 5, vengono rapite e uccise da una persona sconosciuta. Vengono impiccate. Allora, in realtà la trama è molto meno cruenta di quello che sembri dalle mie parole. Siamo di fronte a un serial killer, naturalmente, e viene ripescato in servizio Holger Munch come il pittore, che è un anziano veterano della polizia norvegese. E anche qui ecco un altro prototipo, perché anziano era anche il Wallander famosissimo di Annie Mankell. Svedese, ma anche questo poliziotto si attiva e scava in una trama piena di colpi di scena, di sorprese, insieme a una sua collaboratrice, Mia Krüger, che viceversa è giovane ma già disincantata, addirittura sull'orlo del suicidio perché ha perso la sorella gemella. Ecco, io non voglio raccontare molto di più, perché il libro è veramente pieno di situazioni drammatiche che ti stringono alla gola. Dico solo che alla quinta, dopo l'omicidio di 4 bambine, finalmente alla quinta, Munch, anche con l'aiuto di un giovanissimo che non è affatto un poliziotto ma viene ingaggiato nella polizia perché è un hacker straordinario, riesce a ricostruire tutta la storia e arrivare al colpevole, che naturalmente è l'insospettabile degli insospettabili per eccellenza. Ma vorrei aggiungere un'ultima cosa, se sono in tempo, che dietro si vede una Norvegia diversa da quella che noi ci immaginiamo. Noi pensiamo alla Norvegia solamente come al paese dei fiordi, della luce perenne d'estate, ma questa è una Norvegia grigia, cupa, piena di tensioni e di problemi, che ci fa pensare che in fondo anche i paesi nordici non siano molto diversi da quanto succede qui da noi.
Tutto il mondo è paese.
Direi di sì, tranne che Björk lo sa dire nella maniera speciale che è tipica dei grandi autori. Io penso che questo è il primo romanzo di Björk, ma Björk farà davvero molta strada. Direi che, come qui finisco, come qualità vale il grande e indimenticabile Larsson, e non è mica poco.
Grazie ancora Giovanni Pacchiano, alla prossima puntata. Ciao.
Ciao a tutti.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, stiamo concludendo anche questa ultima parte del nostro programma, e abbiamo avuto come regalo finale due personalità della nostra città per parlarci di un'iniziativa che riguarda il momento più delicato che riguarda un'edilizia veramente palesemente al servizio del cittadino, quindi non lo sfruttamento del territorio, ma una pianificazione, una concessione edilizia trasparente, una glasnost, finalmente una possibilità di pianificare e realizzare servizi, strutture abitative e non solo nella città di Roma, e questo esempio ci viene spiegato da due importanti rappresentanti della nostra città, dell'amministrazione capitolina.
E sono con noi Giovanni Caudo, assessore all'urbanistica, e Antonio Stampete, presidente della commissione urbanistica del Comune di Roma, consigliere comunale quindi. Dunque state finalmente mettendo in pratica qualcosa che avrebbe dovuto esistere già da anni, ed è sostanzialmente la informatizzazione, aiutatemi se sbaglio, l'informatizzazione dei meccanismi burocratici.
Si potrà fare domanda per concessione edilizia online, quello che avviene ormai in tanti paesi.
Ma oltre che fare la domanda, soprattutto, e non è neanche solo avere la risposta, è avere sul piatto e online davanti a tutto tutta la documentazione necessaria.
Fantastico.
Quindi non si svicola più, non ci saranno più zone d'ombre, questo?
Beh, intanto è un progetto che si chiama SUET, Sportello Unico Edilizio e Telematico.
Il SUET, Sportello Unico
Edilizio e Telematico, ha l'obiettivo di digitalizzare la procedura di presentazione dei progetti da parte dei tecnici, ovviamente, ma i tecnici sono incaricati dai cittadini. La procedura prevede che tutti gli elaborati progettuali vengano caricati dal tecnico professionista abilitato con la password in questo cruscotto digitale, si presentano tutti gli elaborati, la procedura prevede una serie di passaggi e poi viene presa in carico dal funzionario interno che sempre in digitale controlla se la pratica effettivamente ha i requisiti per poter essere autorizzata. Questo consente al tecnico da casa di verificare passo passo a che punto è la pratica, se manca un documento, se è stato chiesto il parere alla sovrintendenza, se è stato chiesto il parere alle autorità
di bacino.
Quindi
evitando anche sprechi di tempo.
E questo sarebbe uno degli obiettivi principali. Su questo il presidente Stampeta ha insistito sempre molto, che giustamente viene detto dagli architetti e ingegneri, che la quantità di tempo che passano davanti agli sportelli a fare le file è molto maggiore di quella che dedicano alla progettazione. Io dico che la pessima qualità spesso dei progetti non dipende solo da questo, ma comunque è un aspetto non secondario.
No, volevo chiedere ad Antonio Stampete, poi ci sarà un pool che vaglia questi progetti, un pool di professionisti?
Sì, diciamo l'ufficio è quello che già esiste di fatto, che è l'ex dipartimento nono, che è adibito a rilasciare il messo a costruire. Le pratiche saranno date, diciamo, affidate a random ai vari istruttori, quindi non ci sarà più un istruttore che seguirà diciamo per forza una zona, sarà data quindi
non lo spoil system ma la turnazione,
diciamo, sì, ma la turnazione dei
dirigenti,
no, la turnazione delle domande dei permessi a costruire, mentre prima era divisa, diciamo, in zone, il tecnico seguiva il municipio, adesso faccio esempio il 18esimo piuttosto che il 19esimo, oggi il tecnico è sempre lo stesso, però le pratiche, diciamo, sono date random, quindi
si evita una possibile commistione tra personaggi,
di far combutta,
esatto.
Diciamo che il principio basilare è un po' quello, è collegato.
L'assessore è più diplomatico o meno? Cosa voleva dire?
Un po' meno diplomatico. Si evita di conoscere solo un istruttore.
Se ne conoscono tanti.
Questo è molto Marino, molto Ignazio Marino nel suo stile.
Questo in realtà, come sa il Presidente, lo stiamo già facendo con le pratiche normali. Prima esisteva un responsabile per municipio, per cui ovviamente un'impresa che lavorava prevalentemente con il municipio aveva un contatto unicamente con un solo funzionario. Oggi invece, con l'assegnazione casuale, l'impresa sa che può capitare un istruttore, ne può capitare un altro. Questo è una normalissima procedura di trasparenza, aiuta sia l'istruttore, che non è in difficoltà, aiuta anche l'impresa ad avere un rapporto più franco. E sono piccole cose che però hanno aperto.
Mi permetto di dire una cosa, visto che sono stato anche per tanti anni al Parco di Veio come consigliere. Come si interviene poi quando c'è una pianificazione con dei livelli altri, quando appunto c'è un parco che deve dire la sua, deve rilasciare il suo nulla osta?
In quel caso comunque è sempre comunque garantito tramite una conferenza di servizi che viene, che
quindi
viene
la procedura si allunga
e
un
anche,
po'
e anche su questo diciamo il tema è di accelerare anche questo processo, perché noi purtroppo anche in amministrazione abbiamo delle conferenze di servizi che rimangono aperte per un anno e mezzo, cioè lo strumento per cui nasce la conferenza di servizio, cioè quello di avere
semplificato
semplificare, cioè tutti gli uffici insieme unico giorno, un unico momento che esprimono il parere, spesso poi questo non accade. E la, diciamo, la matrice tempo per noi è fondamentale come amministrazione, ma soprattutto per tanti imprenditori, in tante realtà. Perché prima dicevamo del turismo, allora immaginate voi un grande operatore anche internazionale che decide di acquistare un'area dove è possibile edificare un albergo e affida poi chiaramente...
Il parco di Cinecittà, per fare un nome.
Un esempio come un altro, e magari quella sua pratica giace per un anno, due anni, tre anni e si perde magari l'occasione, perché chiaramente chi fa quel tipo di lavoro non può lasciare i soldi tra virgolette fermi in un angoletto, magari decidono di togliere l'investimento e andare ad investire in un'altra città.
Beh, è il motivo per cui in Italia gli investitori stranieri non venivano più, perché certo se si procede così con questa... Perché io vorrei dire che non è soltanto un cambio di rotta a livello burocratico, è un cambio di rotta a livello psicologico, mentale.
Anche culturale.
È culturale, sì.
Per esempio in questa procedura digitale noi acquisiamo, come sanno i tecnici, diversi pareri sul progetto, il parere della sovrintendenza, il parere dell'autorità di bacino. Cosa stiamo pensando di fare? Di mettere in procedura digitale anche questi pareri. Come? Già il software che è stato preparato prevede la possibilità di inviare la richiesta alla sovrintendenza per avere il parere, ad esempio. Abbiamo in programma di fare dei protocolli con la sovrintendenza per dargli la possibilità di accedere online alla pratica, in modo tale anche che la sovrintendenza dal suo ufficio, il tecnico della sovrintendenza del suo ufficio, può entrare nella procedura, guardare le carte e dare il proprio parere. Questo consentirà di ridurre in maniera consistente quantomeno il giro delle carte.
Beh,
che
certo.
È una delle cose...
Anche la riduzione delle carte.
La riduzione delle carte è una delle cose che l'informatica purtroppo prospetta ancora, e sì. Nega, perché poi infatti le carte aumentano. Però il giro delle carte sì, perché oggi un tecnico prende questo fascicolo e lo deve portare materialmente in sovrintendendenza. Quindi deve proprio fare
certo,
il tragitto.
Diventa veramente tutto molto...
Questo dovrebbe diventare più facile, ma ripeto, la cosa importante è la trasparenza, che chi sta a casa... apro il computer,
certo,
guardo,
può seguire l'iter.
La mia pratica è ferma lì.
Siamo collegati con Venezia, con Quarto d'Altino, con la sindaca Silvia Conte, tra l'altro candidata alle prossime elezioni regionali per il Partito Democratico.
Allora, direi che forse siamo per certi aspetti un po' più avanti nel nostro piccolo.
Ti pareva?
No, nel senso che la modalità di trasmissione telematica l'abbiamo già avviata e già funzionante, però mi trovo molto in sintonia con le cose dette per questo approccio. Come avete detto, è un cambio culturale innanzitutto, che richiede anche degli strumenti tecnologici, ma è quello che noi stiamo cercando di fare con quel protocollo innovativo che abbiamo sottoscritto come comune di Quarto d'Altino, di Roncade, con l'Università Ca' Foscari di Venezia e Confindustria Venezia, che prende il nome di comunità competitiva. L'idea cioè di creare le condizioni per cui chi vuole fare impresa sa che in questo territorio, per ora a livello pilota e poi speriamo di poterlo estendere a tutta la città metropolitana di Venezia e al Veneto, sa che trova una pubblica amministrazione a servizio, nella logica della corruzione zero e della burocrazia snella sul serio. Significa che l'autorizzazione unica, il permesso a costruire, viene rilasciato in tempi certi. La certezza delle procedure e dei tempi è un elemento, secondo noi, che per quello anche che ci hanno detto gli imprenditori, è un punto di forza e può far decidere di investire in questo territorio piuttosto che in un altro, quindi un elemento di attrazione interessante, in una logica che poi deve anche, a mio avviso, essere ancora più proattiva. C'è una pubblica amministrazione che va a proporre la riqualificazione, ad esempio, di aree del proprio territorio nella logica della rigenerazione urbana nel mercato globale. Questa azione, guidata dalla pubblica amministrazione in rete anche con gli altri attori, è una cosa che per esempio ho visto fare per adesso solo a Trentino Sviluppo, cosa che proprio hanno elaborato un dossier che hanno presentato alla più grande fiera mondiale del real estate. Questo secondo me è la frontiera, cioè una pubblica amministrazione che non si limita a stare lì e fare bene il suo adempimento di rilascio delle pratiche, ma che riesce, condividendo con il portatore fattori di interesse diffuso, a elaborare una visione di sviluppo che veda, per esempio, avete parlato di un turismo, ecco, un turismo di qualità, un turismo diffuso nel territorio. Noi abbiamo il problema di Venezia, che è schiacciata dal turismo, no? E quindi l'obiettivo dovrebbe essere...
Ma anche questo. Roma praticamente sono tanti comuni, perché poi alla fine il turista non conosce tutta...
Il confine.
In quelle zone il beneficio del turismo quasi è zero, anzi, ecco, ci sono solo i danni.
Vorrei voleva dire qualcosa. Vorrei riprendere una cosa che diceva adesso il sindaco, mi sembra molto importante.
Silvia Conte,
rispetto del tempo e la possibilità di diventare, diciamo, attendibili anche per gli investitori stranieri. Questo su Roma è uno delle nostre dei nostri impegni principali della Giunta Merino fin dall'inizio. Io per esempio domani parto per New York, stiamo 3 giorni, abbiamo una sessione di lavoro con degli investitori stranieri organizzati dalla Bloomberg Association, che è l'associazione no profit fondata dall'ex sindaco di New York, con il quale abbiamo stabilito da circa un anno, sono venuti già un paio di volte qui, e facciamo un incontro proprio con degli investitori stranieri che sono interessati a Roma. Perché sono interessati a Roma? Può sembrare una semplificazione, ma l'intervento di Cassa Depositi a Guido Reni per circa 250 milioni di euro, stiamo lavorando sui mercati generali, dove c'è un forte investimento anche questo estero di circa 200 milioni di euro. L'intervento sullo stadio, per il momento semplicemente una manifestazione di interesse, ma aver rispettato i tempi ed essere stati interlocutori seri e rigorosi per un investitore importante, che quasi tutti sono investitori stranieri, ha fatto sì che ha creato una credibilità da parte dell'amministrazione che ci consente oggi di fare questo passo. Nello stesso tempo, per la prima volta nel 2014, gli investimenti esteri a Roma sono stati 1 miliardo. È vero che siamo ancora a 1/3 rispetto a quello che è stato Milano. Milano ha avuto drenato circa 3 miliardi di euro di investimenti esteri. L'operazione più famosa è stata l'acquisto da parte del fondo del Qatar della zona di City Life. Però l'investimento di 1 miliardo su Roma, che poi sono investimenti in fondi immobiliari, per esempio c'è Idea Fimit che sta facendo diverse operazioni sul territorio, è tornata a investire in maniera importante sul territorio romano, sono tutti segnali positivi. Ed è importante mantenere questa credibilità. La credibilità si guadagna se tu dai un sì, se un sì, un no, se un no, se dai tempi certi e li rispetti. Oppure se sei anche capace di argomentare perché i tempi non li hai rispettati. Molto spesso si dice la sovrintendenza, sappiamo benissimo quanto a Roma ci teniamo ad ognuno a svolgere il proprio ruolo. Mi sembra che tutti hanno capito che questo è il momento in cui non si può perdere tempo, non si può restare nel vago. Io preferisco un no a perdere tempo.
Silvia Conte, noi volevamo chiederti un'opinione su un ospite che abbiamo avuto tempo addietro, che voleva fare il parco giochi su una sacca, su un'isola artificiale della laguna. Ecco, se quell'isola fosse stata nel territorio di Quarto d'Altino, tu come ti saresti comportata? Sai di che cosa sto parlando, no?
Sì, ma io penso che siano delle opportunità, io l'avrei accolta con favore, perché in particolare, proprio perché fuori Venezia, nella logica di completare l'offerta turistica con altri.
Esatto, la città stellare con le sue punte, certo.
Sì, ma anche valorizzando le specificità del territorio. Per esempio, noi siamo sito UNESCO. Quanti sanno che il sito UNESCO Venezia e la sua laguna non è solo la città storica di Venezia, ma è anche Altino, Codevigo, Cavallino, no? Tutta la laguna è composta da 9 comuni dentro la conterminazione lagunare, e la laguna di Venezia, per esempio la laguna nord o insomma anche la laguna sud, sono meravigliose. Certo che quel turismo non può essere lo stesso turismo che c'è nel centro di Venezia, deve essere un turismo consapevole.
Del secondo e il terzo giorno, diciamo, anche.
Ecco, oppure di chi torna la terza volta, la quarta volta a Venezia, che è amatissima e vuole andare a visitare.
Ma ci sono, io conosco degli albergatori proprio a Venezia che gestiscono l'albergo di famiglia da tanti anni, il Saturnia, che mi dicono che sono solo praticamente ospiti abitudinari a venire in albergo da loro, e sono già prenotati da qui ai prossimi 20 anni. Chiaramente se hanno problemi di salute, probabilmente il 20° anno non ci saranno, però insomma, anche perché spesso sono persone un po' in là con gli anni. Però questo è verissimo, quindi ogni volta poi che si torna in una città che si ama, magari si scopre una parte nuova. Io penso, esatto, per esempio al Parco di Veio, di cui mi sono sempre occupato e che viene visitato pochissimo, insomma.
Ecco, il tema è riuscire a far maturare anche negli operatori questa consapevolezza di queste opportunità e dargli gli strumenti. Parliamo di turismo fluviale in Veneto, la litoranea veneta, che è questo percorso meraviglioso nei canali e nei fiumi e a bordo laguna, che però non è accessibile dalle imbarcazioni perché non sono state fatte, rese fruibili.
Non è sicuro, non è sicuro.
E qui i fondali non
Stappede sono voleva dire qualcosa forse sull'isola sacra, sulla zona...
Sì, no, ma trovo un po', insomma, trovo spunto dalle parole che ha detto adesso Silvia per quanto riguarda poi... tanti, diciamo, luoghi che ci sono, belli anche qui a Roma, nelle vicinanze, che non vengono poi sfruttate al massimo, no? Se pensiamo ai laghi, se pensiamo ai castelli, se pensiamo anche fuori Roma, alla provincia.
Il fiume
soprattutto. E questo dovrebbe essere anche un po' il compito del nuovo ente che si è costituito, cioè della città metropolitana, quello di mettere un po' in rete tutte queste situazioni, sia dal punto di vista trasportistico, dal punto di vista anche urbanistico, della pianificazione del territorio, insomma, se finalmente anche questo ente partirà come pensiamo tutti quanti, perché siamo in attesa anche delle deleghe che dovrebbe darci la Regione Lazio, però purtroppo qui ogni ente tenta di, diciamo, di...
E vedremo anche cosa faranno a Venezia, perché anche lì...
Anche noi abbiamo il problema che la Regione Veneto non sta disciplinando le materie.
Sì.
Mentre io sono convinta che il criterio dovrebbe essere quello che si tiene vicino al territorio, ciò che il territorio può gestire al meglio.
Certo.
Dal basso, nella logica della sussidiarietà. Tra l'altro, anche
il piano paesistico, tanto per fare una domanda tecnica, dove deve andare?
Quello è governato al momento a livello regionale, da competenza, però con un grosso coinvolgimento.
Secondo me dovrebbe rimanere solo il piano trasporti a livello regionale, perché poi alla fine il parco paesistico...
Il problema infatti è che non è più concepibile il fatto che ogni ente faccia un po' di tutto, ecco.
Esatto.
Cioè dalla cultura al sociale al commercio, cioè, ognuno ha un piccolo, no, portafoglio in questo senso, invece dovrebbe essere più indirizzato, come diceva anche Silvia Conte, insomma, a dare competenze anche agli enti di prossimità
che
si rendono più conto
dei problemi
dei cittadini.
Comunque mi sembra che ci sia una nuova apertura, soprattutto adesso parlo di Roma, ci siete voi qua, mi sembra anche una giunta comunale molto speciale, perché la trovo particolarmente moderna. Ecco, è proprio la modernità, secondo me, la chiave del vostro piano di lavoro.
Ma Giovanni è tanto moderno, più classico.
No, stanno arrivando delle cose, giustamente lei diceva, sembrano delle piccolezze, invece sono delle cose fondamentali.
Siamo in ritardo, c'è un ritardo da colmare, queste cose
strutturali.
Siamo in ritardo,
prima,
però siamo in tempo.
Silvia Conte,
per fortuna.
Diceva prima Silvia Conte, in alcuni, per esempio, c'è in Piemonte, la Regione Piemonte già da diversi anni ha fatto un programma di questo tipo di digitalizzazione complessiva di tutti i comuni, non solo della città di Torino. Bisogna fare molto di più di quello che stiamo facendo per recuperare il
e
tempo,
uniamoci allora Roma e Venezia, magari un gemellaggio in questa, trasparenza.
Abbiamo già fatto un gemellaggio, perché abbiamo da pochi giorni si è trasferita a Roma la sovrintendente ai beni architettonici e paesaggistici, che prima era a Venezia, l'architetto Codello, quindi abbiamo già fatto
Renata,
sì, abbiamo
saluti.
Già fatto uno scambio.
bene,
perché... e la nostra gratitudine, perché è stata meravigliosa.
Grazie, abbiamo... dobbiamo salutarti, ma ti facciamo sempre in bocca al lupo per le tue elezioni e speriamo la prossima volta di riaverti con noi.
Grazie Silvia, torna vincitrice.
In bocca al lupo.
Grazie.
Salutiamo le nostre
radio contubernali, che sono Bari Radio Città Futura, Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Rovigo Net da Rovigo, Club Radio Live da Trieste e Radio Bruno da Modena.
Alla prossima, saluti a tutti.